Questa lezione di oggi, 28 ottobre, è La trasparenza è il catalizzatore dell'architettura della rivoluzione industriale, il Bauhaus di Dessau, ha una serie di intenti. Innanzitutto ha l'intento di focalizzarsi sul Bauhaus di Gropius, visto come elemento da una parte terminale di una lunga fase di ricerca di cui abbiamo parlato nella lezione precedente, nelle due lezioni precedenti, e cioè dei tanti tentativi, aree di ricerca, applicazioni di nuove idee che ci sono state lungo l'Ottocento nei campi che vanno dalla costruzione al design totale, all'emergere di nuovi temi, eccetera. Quindi da una parte è questo, e vogliamo farvi capire questo concetto adoperando una struttura logica che noi chiamiamo lo chiamiamo gergalmente il chart, e cioè uno schema per far capire come delle categorie dell'architettura cambiano nel tempo. Le categorie ovviamente rimangono analoghe, cambiano molto i contenuti, e quindi ci interessa molto farvi comprendere gli aspetti innovatori e rivoluzionari del Bauhaus attraverso questa, diciamo, struttura mentale. Questa struttura mentale, il cosiddetto chart, rimane poi una struttura mentale che noi rilanciamo nei vostri pensieri, nelle vostre ricerche, nei vostri studi, perché poi voi a vostra volta, verso la fine del corso, la completerete sostituendo, cioè aggiungendo alla colonna rivoluzione industriale, quindi Bauhaus, una terza colonna che dice rivoluzione informatica e quali sono le caratteristiche di un edificio, quali possono essere, o come si possono sintetizzare le caratteristiche di un edificio nella fase della rivoluzione industriale. Quindi questo è diciamo, l'arco di interessi che noi copriamo in questa lezione. Allo stesso tempo, questa lezione completa il primo ciclo, che è appunto quello che noi chiamiamo l'impatto dell'informatica nella città e nella ricerca architettonica contemporanea, il World Wide Web. Quindi, diciamo, questa è la lezione finale. Come lezione finale ci sono degli atti, no, che voi fate. Quali sono questi atti? L'atto principale è la nascita del vostro sito. E non soltanto la nascita del vostro sito, ma come vi avevo anticipato, la lettura di questo saggio, che è una struttura riassuntiva pensata per chi guarda il campo dell'informatica ancora all'interno del campo, diciamo, tradizionale dell'architettura, e quindi è, come dire, è pensato come un saggio di trapasso, anche logico, e quindi di questo vi chiediamo A, di leggere questo pezzo, B, di estrapolarne un brano virgolettato in apertura, C, di commentarlo, ampliarlo nella maniera in cui ritenete più opportuna. E quindi, diciamo, è il processo che noi adoperiamo sempre, che è quello di cercare di sviluppare in voi una capacità non soltanto analitica, cioè non soltanto conoscere una serie di pensieri, di riflessioni di altri, ma anche di sviluppare su questo una posizione progressivamente più individuale, no? Quindi in questo senso più critica, in questo senso più individualizzata. Con questo si rischiano, diciamo, si rischia, però allo stesso tempo anche gli si offre l'opportunità di cominciare a sviluppare appunto un pensiero individuale. Tutte queste cose sono fatte un poco per creare quella rete di pensiero, quella rete di connessione che progressivamente vi porterà avanti a finire questo corso. Diciamo, siccome abbiamo un poco di tempo, siamo in pochi e tanto vale, se ne discute, io non ho mai enfatizzato più di tanto delle cose che in qualche maniera davo per scontato che si recepissero, no? In quanto tali. Ma anche se siamo nel 2019, comunque questi meccanismi rimangono dei meccanismi molto inusuali, molto innovatori, che noi mettiamo in atto. Cioè mettiamo in atto il fatto che io faccio lezione attraverso l'HTML e quindi facendo lezione attraverso l'HTML io determino un ambiente che ha alcune caratteristiche, no? Le caratteristiche principali sono che è multimediale, ovviamente. Nel nostro caso mi dai la cosa. E Lidia, in che senso è multimediale il mio ambiente HTML? A quella risposta, la risposta alla tua domanda è perché è ipertestuale. Tu hai risposto alla domanda perché è ipertestuale, in qualche maniera. Io ti ho risposto perché è multimediale. E in che misura è multimediale? Diciamo, i link appartiene alla struttura base dell'HTML, non c'è il concetto di HTML se non c'è un link, sostanzialmente, perché è proprio si chiama hypertext. L'aspetto multimediale, qual è l'aspetto multimediale più importante di quello che io faccio?
L'audio.
L'audio. Cioè, quanti docenti fanno l'audio? Non lo so. Io all'inizio, quando ho cominciato a fare questo, era un po' uno scoop, infatti la Sapienza mi ha fatto articoli, cose e contro cose, c'è il professore che fa le lezioni in audio, eccetera. È rimasta questa cosa e quindi noi in questo siamo multimediali, no? Alcuni anni abbiamo fatto anche altre cose, noi mettevamo le lezioni direttamente in linea via YouTube, è possibile avere un YouTube che registra il video man mano che lo fai e poi rimane. Questo in realtà è possibile anche in Facebook oggi. Alla fine dei conti io quasi preferisco avere soltanto l'audio, anche se per me è un po' più complicato in realtà, ma in realtà a me non dispiace avere soltanto l'audio e credo che in fondo sia la cosa che veramente serve più di tutto, perché le immagini e i link voi sapete dove sono. E comunque questo si muove proprio su un concetto di ribaltamento fondamentale e che è un ribaltamento di tipo costitutivo, in qualche maniera è un ribaltamento di tipo vero, cioè l'idea di inculcare nella vostra testa, attraverso la pratica, il fatto che attraverso la rete voi dovete essere dei trasmettitori di informazione, non dei semplici ricettori. Questo è un ribaltamento molto importante, molto molto importante e secondo me significativo. Ho letto questi giorni il numero di un settimanale che si occupava di internet e dei pericoli legati a internet, sia dal punto di vista politico e altro, e ho deciso di fare un articolo che non so se verrà pubblicato o meno, che si chiama Io e Internet. E l'articolo, appena esce, ve lo darò, adesso non è corretto, in qualche maniera ha rimesso un po' tutto tutto un po' in ordine anche delle cose che ci siamo detti, a lezione, spiegando un poco perché avvengono anche a lezione alcune cose. Io ho molto diciamo spinto sulla didattica. Il ragionamento fondamentale dell'articolo è che secondo me su alcune cose è più interessante un'esperienza individuale, raccontare un'esperienza individuale piuttosto che discettere, diciamo, di, o comunque è bene che siano accanto, diciamo, disquisire di massimi principi. In particolare questa questione della rete è una questione secondo me fondamentale, perché è chiaro che ci deve essere una coscienza degli individui nell'essere attivi all'interno di questo sistema, e voi da questo punto lo siete. Quindi, senza fare troppa enfasi, però la costruzione di un fatto importante, no? Dal nostro punto di vista, che è sì fare un compito, ma non a caso fare questo compito, diciamo, determina il completamento sostanzialmente del primo ciclo. E quindi ha una serie di altre caratteristiche. Quindi tutte queste cose fatele, soprattutto questo primo vera diciamo inserimento del vostro diciamo commento ragionato. Nel frattempo potete anche trasferire alcune cose dal blog alla cosa. C'è un trucco, che è un trucco molto buono, che è questo, che vi possiamo insegnare, che non so, forse è proprio tu la prima volta avevi indicato questa cosa, non mi ricordo chi ci aveva insegnato questa cosa, ecco, ok, andiamo nel mio blog. Le entrate del blog, in realtà anche il blog è un HTML, d'accordo? Di nuovo, sia come nei programmi editor di HTML, sia nel blog, si tende a non voler vedere il codice, no? Si tende a lavorare in modalità what you see is what you get, no? Quindi in modalità grafica. Ma ciò non di meno, tanto una pagina che fate in un programma editor, tanto il blog è un HTML. Allora, se voi, questo è un breve appunto, direi più appunto che una vera e propria recensione, sul libro di Melania Mazzucco, che a me è molto piaciuto a suo tempo. Adesso facciamo questa prova. Immaginiamo che io voglia trasferire questo blog nel mio sito, d'accordo? Naturalmente posso fare un link. Per fare il link, se siete in Blogger, il link si fa così, attenzione, dovete andare sulla data, perché se andate sulla data c'è il link a quello specifico post, mi spiego, e non a tutto il vostro blog, ok? Ci siamo? E quindi potete farlo così, però uno ha la nuova casa, no? Ha il nuovo home, quindi la comincia ad arredare, no? E tanto vale, la comincia ad arredare anche facendo venire delle cose che voi avete fatto precedentemente nel blog. Allora, il sistema è questo. Andate in scrittura, ovviamente, del blog. Ecco, dovrebbe apparire. A questo punto vedete che il blog c'ha due modalità, una modalità compose, che è quella in cui io sono attualmente, che è quella grafica, e c'ha la modalità HTML, giusto? Se io schiaccio la modalità HTML, ecco il codice, ok? Se io mi prendo il codice e me lo copio e vado in una pagina Dreamweaver, o un altro browser, ok, e me la incollo come? Me la incollo come codice, perché sennò lui pensa che è un testo normale, giusto? Devo andare in codice, cioè lui deve sapere che è un codice. Tu che dici, queste gliele cancello o gliele tengo? Quelle che lui scrive all'inizio pagina?
No, glielo dia.
Gliele tengo. Allora, vado alla fine. Non allora.
Spazi di tanto.
Posso mettere anche qua, sì. Quindi, no? Allora, adesso me li incollo, quel codice lì, mi aspetterei che se tutto va bene di vedere formattata la pagina. Quindi mi aspetterei, se vado al design, di vedere la pagina. Speriamo che funzioni. Sembrerebbe non funzionare un beato niente.
Non è questo.
Allora, riproviamo in quest'altra maniera. Proviamo a togliergli proprio tutto. Proviamo a mettergli tutto. Proviamo a salvarla, perché può essere che il salvamento la aiuti. Prova. Pagina. Io mi ricordavo che era così il sistema, no? Ok. Proviamo a qual è il file che avevo fatto? Prova, no? Non me l'ha salvato? Ah, prova pagina. Ecco, dovrei vedere il design, dovrei vedere qualcosa. Eccola! Vedi, è proprio quelle righe iniziali, forse. Mm. O comunque l'ho saltata. Mi spiegate come mai lui riesce a vedere l'immagine? Perché? Perché l'immagine nel blog ha un valore assoluto, ovviamente, essendo pubblicata nel blog, non è che è messa nel folder, una volta che tu carichi, prende un valore assoluto nella rete, su internet, e quindi io mi sono ricopiato l'intero blog con il valore assoluto, quindi questa immagine non è in un folder, è in un valore assoluto, capito? Quindi se io qua dovessi segnare l'indirizzo immagine, vediamo un po' se la vedo, la source di quell'immagine dovrebbe essere una source HTTP, eccola qua, vedi? Perché quindi è un trucchetto da niente, poi dopodiché uno può fare quello che vuole, ovviamente formattizzarlo di più o meno, ma intanto c'ha la cosa, va bene? Va bene, allora ci siamo riusciti, per fortuna, pensa che figuraccia. Se non ci riuscite. Prego.
La pagina, cioè, se c'è un tasto destro su una pagina generica.
Sì. Ok, allora dunque in Safari com'è? L'avevamo visto com'era?
Sviluppo.
In servizi, no?
Sviluppo.
Ah, sotto sviluppo, ok. Dovrebbe funzionare uguale. Mostra sorgente pagina. Sorgente. Eccola qua.
A fare tutto il codice.
Ecco, dovrebbe avvenire anche uguale con le altre pagine, con le pagine che tu... una volta questa è una prassi molto abituale in Netscape, adesso io neanche mi ricordavo, che neanche avevo visto che c'era questa funzione. Comunque questo è un modo, diciamo, per copiare dei format, è un po' pericoloso, diciamo la verità, perché magari le pagine hanno una caratteristica di codice un po' particolare, per esempio, che ti devo dire, possono avere, la cosa più classica, possono avere dei database costruiti dentro, per esempio, no? Quindi guardano a qualcosa di esterno, cercano qualcosa di esterno e tu non c'hai quella cosa esterna, quindi, capito, succede un po'... Cioè, se tu ti prendi, per dire, la pagina di Vola Gratis, per fare un esempio, no? È chiaro che quella c'ha tutti i field, eccetera, prendi te la copi, ma quei field vanno a leggere degli open data pazzeschi. Capito che ti voglio dire? Una pagina, magari, se te copi la pagina mia, puoi stare tranquillo che non c'hai problemi, insomma. Al massimo ci puoi avere qualche... pochissime cose, insomma, d'accordo? Comunque sì. Ok, va bene. Come la tolgo questa? Da qua. Allora, veniamo alla lezione vera e propria. Allora, tutto il ragionamento che noi lo facciamo riguardo questo chart, d'accordo? Questo chart. Mi aiuti? Così lo facciamo facendolo aiutare da te. Ok, allora, l'idea è quindi dividere le categorie dell'architettura, del passato, diciamo rinascimentale, rispetto alle modifiche che queste hanno avuto con il Bauhaus, d'accordo? immaginiamo mentalmente, tanto per avere un punto di riferimento, che come prototipo dell'architettura rinascimentale possiamo pensare a Palazzo Farnese, d'accordo? Perché è qualcosa che facilmente possiamo immaginare, no? E immaginiamo quindi le modifiche nelle varie caratteristiche che ci possono essere su questo. Quindi noi facciamo un chart che ha ha nell'orizzontale le categorie e nelle verticali, prima una verticale sull'architettura, diciamo, dell'umanesimo, del Rinascimento, e poi una dell'architettura industriale, pensando al Bauhaus. Allora, con quale categoria vogliamo iniziare? Quindi con quale orizzontale? Livia, a tua scelta, puoi scegliere programma, costruzione, idea di città, espressione? Sì, sì, lo so, in questo caso non posso fare direttamente. Espressione, ok. Allora, partiamo da espressione, d'accordo. Partiamo da una delle più diciamo, una delle più interne già al meccanismo. Partiamo da espressione. Bene, allora possiamo probabilmente dire, attenzione, tutte queste parole noi le aggiustiamo con il tempo, perché sono tutte parole chiave. Nel 24 ottobre 2019, non so se è 24 ottobre, no, 28 ottobre, queste ci sembrano le parole più appropriate. Allora, pensando all'espressione del Palazzo Farnese, possiamo per esempio usare una parola come sintetica. Che cosa intendiamo dire con sintetica? L'idea che sicuramente l'architettura rinascimentale si pone in una maniera in cui le parti formano un quadro coerente, ovviamente gerarchizzato, e dominato in particolare da dei punti privilegiati. Se voi andate a Palazzo Farnese, noi ci siamo stati proprio la settimana scorsa, sono dei valori immediatamente percepibili. Questa idea che l'immagine, l'espressività del Palazzo Farnese può essere racchiusa nella parola sintetica. Ok? L'hai scritta? Allora, se invece pensiamo all'architettura del Bauhaus, sicuramente l'idea della sinteticità è completamente scomparsa, e nasce invece una idea che il progetto si pone forse in maniera antitetica rispetto alla sinteticità, e quindi per esempio potremmo ipotizzare la parola frammentarietà come una ipotesi per definire questa idea. Perché? Perché l'edificio del Bauhaus è assolutamente un edificio che si compone di parti tra loro, guardate questa immagine, che l'immagine è un po' classica, no? Si pone in maniera assolutamente frammentaria, in maniera similare a come viene a essere interpretata ormai la città industriale. È un insieme di pezzi non più raccontati unitariamente attraverso questa idea che è fondante dell'architettura del Rinascimento. Ormai il valore, diciamo, di frammentarietà della città e della visione dell'espressività contemporanea passa dalle arti figurative, dalla presenza del cinema all'architettura stessa, che non si presenta più in maniera sintetica ma in maniera volutamente frammentaria. Immagine e somiglianza appunto, della città. La parola frammentaria è la parola che più ci convince, oppure ne possiamo pensare a un'altra per indicare questo stesso concetto? È aperto, perché l'idea è che poi voi costruirete il vostro chart, mi spiego, e soprattutto lo costruirete nella terza colonna, immaginando alla fine del corso quale è una parola per indicare un aspetto prevalente del nuovo paradigma, perché noi sostanzialmente parliamo di dei paradigmi, parliamo del paradigma dell'architettura dell'umanesimo, del paradigma della rivoluzione industriale e poi di quello che sarà o che comincia a delinearsi come paradigma della fase informatica. Ok. Facciamo un'altra parola. Damiano, che parola vorresti usare tra queste indicate? Quale ti piacerebbe? Costruzione, idea di città, oppure dimmi.
Costruzione.
Costruzione. La costruzione è una diciamo, il concetto è una parola che funziona in maniera abbastanza certa, è difficile forse trovare di meglio. Come funziona questa costruzione che interpretata nel nostro prototipo? Probabilmente la parola più efficace è la parola continuità. Perché la parola continuità? Perché la costruzione di questo prototipo, in questa fase storica, è basata sul materiale lapideo, con pochi, modesti inserimenti di altri materiali, lignei sostanzialmente. Il materiale lapideo funziona bene in quanto elemento continuo in grado di assorbire le forze sostanzialmente di pressione e quindi diciamo la fabbrica è vista come un insieme continuo, in fondo tendenzialmente anche un po' piramidale, che dalle fondazioni continue va avanti ai muri continui, va avanti progressivamente fino agli elementi di coronamento e di tetto. Quindi la dovete immaginare come un sistema continuo. Immaginate in alcuni casi avviene che addirittura tutto è fatto con sistemi a compressione, perché anche gli elementi tendenzialmente orizzontali sono fatti con sistema di volte di archi, quindi trasformando diciamo le forze di momento in tutte forze di compressione. Ma anche quando ci sono elementi orizzontali, vuoi nelle architrave, vuoi nei solai, si tratta sempre di una minimizzazione diciamo di questo tipo di elementi. L'idea veramente per capirla è pensare a una struttura sostanzialmente continua, che si dà in quanto elemento il più continuo possibile e quindi anche la minimizzazione di elementi di discontinuità. Se voi dall'altra parte immaginate il prototipo del nuovo tipo di costruzione moderna, quello che Le Corbusier aveva disegnato nella sua proposta, no, della casa dominò, cioè realizzata su pilastri e con i solai, avete immediatamente la percezione di uno schema che alla continuità sostituisce la discontinuità. Le strutture possono diventare puntiformi e quindi in quanto puntiformi nascono addirittura nel sottosuolo come puntiformi, o con un sistema di plinti, o con un sistema di lunghi carotaggi. Quindi è un sistema che funziona per punti, e questa idea di essere passato da un sistema continuo ad un sistema discontinuo per punti è uno dei concetti alla base di quello che avviene nella rivoluzione della nuova architettura funzionalista. Avevamo visto un'anticipazione già con la scuola di Chicago, in cui la struttura per punti era una struttura fatta in acciaio, poi a cominciare appunto dal dopoguerra prende soprattutto in Europa grande vigore la struttura anche in cemento armato. Le Corbusier nel 1914 mostra quella prospettiva, ha una sorta di manifesto delle nuove costruzioni che si potevano fare anche in rapporto alle distruzioni belliche, che già si capivano essere importanti. Più tardi, negli anni 20, più o meno in parallelo alla costruzione del Bauhaus, fa i famosi cinque punti, in cui al punto numero uno c'è esattamente Pilotin, no? Tutto parte dal Pilotin, e quindi proprio dal pilastro circolare, tutto parte dal punto. Tra parentesi, io credo che se voi non l'abbiate, è una buona occasione per voi di leggere il libro Architettura e Modernità. Prendetelo, non potete che averne, diciamo, vantaggi. Non so se voi lo avete già, ma vi consigliamo di averlo e seguire un poco. Certe parti hanno una vera sovrapposizione, per esempio questa parte sul Bauhaus ha nel libro un intero capitolo. Tra l'altro, io a volte spiego del perché in questo libro il Bauhaus ha tanta rilevanza, proprio perché il libro si chiama Dal Bauhaus alla rivoluzione informatica, e quindi fa lo stesso percorso nostro, ma lo fa dal punto di vista storiografico, no? Mentre invece noi non lo facciamo dal punto di vista storiografico, abbiamo qualche sovrapposizione, qualche intreccio, e questo è uno di quelli. E quindi, diciamo, abbiamo detto che noi possiamo pensare la continuità o la discontinuità o un sistema continuo con un sistema puntiforme, no? Possiamo scegliere all'interno di questo quali sono le parole che più ci piacciono. Allora, ne facciamo un'altra? Ne posso scegliere una io adesso? Per esempio possiamo, parliamo del programma. Il programma è un modo significativo per parlare del Bauhaus, per capire che cosa sta succedendo. Palazzo Farnese, di chi è Palazzo Farnese? Sì, come architetto, però la parte finale di Michelangelo, che è importante, è dei Farnese. E chi sta di Farnese? È una famiglia mostruosa, no? È una famiglia mostruosa, una famiglia che ha possedimenti enormi, a cominciare dall'Alto Lazio, dove c'è un altro palazzo Farnese di enorme importanza, e che è... Dov'è? A Caprarola, e vi invito caldissimamente di andarci. Tu, Andrea, lo conosci? Il falso Farnese a Caprarò è una delle cose più meravigliose che ci sono, in particolare non soltanto il palazzo, ma in particolare il giardino, fatto da questo architetto Del Duca. Per dire, il palazzo Farnese a Caprarola forse più grande di quello di Roma, per dare un'idea, e sono palazzi che hanno un'entità, cioè tipo un regnante, no? Un livello di un regnante, cosa che loro di fatto erano. Quindi, diciamo, l'architettura è un momento estremamente significativo di una manifestazione di un programma celebrativo. Dal punto di vista del programma, il programma si riferisce alla organizzazione e funzionalizzazione, ma soprattutto celebrazione, perché non si capisce perché dovreste avere altrimenti delle stanze che sono altri 15 metri, o quasi, no? Più o meno, 12 sicuro, è tutto un discorso legato anche e soprattutto alla celebrazione del potere. Potere vuoi di tipo religioso, vuoi di tipo economico, o vuoi spesso, come avviene in questi casi, di sovrapposizione, perché sono tutte e due le cose. Il potere è tra l'altro direttamente leggibile in rapporto a come l'edificio si pone nei rapporti della città, perché tanto più forte è il potere, tanto più forte questo potere è in grado di organizzare pezzi di città, no? Mentre il piccolo palazzo può creare attorno a sé un piccolo slargo, un piccolo arretramento, quanto più grande è questo potere, quanto più grande è in grado di organizzare lo spazio urbano. E a Palazzo Farnese questo è evidentissimo, perché la piazza è direttamente specchio di questo potere. Come sapete, nel caso di Palazzo Farnese, poi l'idea era quella di congiungersi e aprire tutta la strada fino a quella che è la piazza Navona. Quindi, diciamo, non c'è dubbio che dal punto di vista del programma, se usiamo questa parola, il programma è un programma sostanzialmente celebrativo. Nel caso del Bauhaus è sostanzialmente tutto il contrario. Sono passati 400 anni e soprattutto è arrivata la rivoluzione industriale con tutto quello che ha rappresentato, e il programma dell'edificio del Bauhaus è un programma che affonda completamente in un mondo nuovo, in una nuova società, in cui il problema non è per niente quello della rappresentazione del potere, no? Quasi è praticamente inesistente questo aspetto, è diventato molto, molto, molto secondario. Il programma fondamentale è quello di acquisire, nel caso specifico all'architettura, un tema molto nuovo e molto innovativo. Il tema è come fare un edificio che riesca a rispondere a una serie di necessità legate alla sperimentazione, alla creazione, in qualche maniera all'ideazione, alla progettazione di prodotti strettamente legati al mondo dell'industria. Un processo lungo che era partito con le arts and crafts, che addirittura rifiutavano l'industria, ricorderete, una fase presente con l'art nouveau, eccetera, di grande sviluppo dell'artigianato e dei nuovi materiali, delle lotte acerrime delle lotte ben presenti, avvenute soprattutto in Germania, per cercare di annettere l'industria come elemento fondamentale di ragionamento e di presenza per la produzione diciamo di oggetti di qualità, che era già iniziata ovviamente, ma in Germania era forte, del Bauhaus trova il suo campo. Cioè c'è una scuola che attraverso una didattica specializzata e direzionata a questo fine ha lo scopo di cominciare a ragionare a come fare prodotti producibili e riproducibili in serie, ma che abbiano tutta una serie di aspetti di funzionalità talmente ben studiata da diventare valore estetico. In poche parole, questo è il programma, no? Cioè la funzionalità diventa talmente perfetta che diventa valore estetico. È un po' come una BMW, no? Che è brutta, diciamoci la verità. Però per i BMWisti, siccome è una macchina talmente perfetta, che è bella, giusto? Posso riassumere così? In poche parole? Cioè è una macchina talmente perfetta, e ancora adesso l'idea è quella sostanzialmente, che diventa valore estetico, no? Che è valore estetico, che non c'è un di più, è proprio il valore estetico della macchina. E in qualche maniera, parliamo delle moto, ma anche un mondo diverso già, ma nelle moto un po' l'idea è questa. E quindi questo programma si incarna in qualcosa completamente inconcepibile ai tempi dei farnesi. È un programma che da una parte vuole assorbire dei fatti fondamentali del nuovo mondo dell'industria. Tra l'altro c'è una cosa molto bella dietro tutto questo, cioè il fatto che tutto questo nasce da una grande crisi, cioè il Bauhaus di Dessau nasce da una grande crisi, e proprio questa crisi è alla base, diciamo, della sua fortissima modernità che va in tutti i settori. La crisi è questa, che in realtà il Bauhaus non nasce a Dessau, ma nasce a Weimar. Ora, dire Weimar è come dire, non lo so, Siena non è esattamente una città universitaria, lo è un po', in Italia non c'è esattamente così, ma è come dire Oxford, o come dire Cambridge, cioè è una città universitaria antica tedesca, è quella dove il filosofo Kant andava a mettere a posto, che quando passava Kant si diceva che mettevano a posto l'orologio, quello è Weimar. E quindi diciamo una città universitaria di grandi tradizioni, ben solida. Dentro questa città, città di media dimensione, relativamente piccola come può essere Oxford e Cambridge, più assomiglia a quello che è una cosa uguale in Italia, si era creato un edificio del Bauhaus, che era un Bauhaus in versione Art Nouveau, diciamo così, per semplificare. Il suo direttore era Van de Velde, è un edificio molto bello, Art Nouveau, che andava tranquillo per i fatti suoi. Dopo la guerra, e quindi col suo programma, con la sua filosofia, eccetera, dopo la guerra venne eletto direttore questo giovane architetto che si chiamava Gropius. Van de Velde si vide come appartenente a una generazione, diciamo, precedente, invecchiata in qualche maniera, non più legata ai temi più attuali. Lo stesso destino del salto Fosbury, no? Sostanzialmente, e quindi Gropius si insediò a Weimar, ma la scuola era talmente rivoluzionaria e soprattutto questi ragazzi erano talmente, diciamo, esuberanti, perché sono, diciamo, un'elite anche internazionale di giovani che vestivano come gli anni 20, che ballavano il jazz, il foxtrot, cioè era un mondo, diciamo, molto esuberante, rispetto a, questa, a questo mondo, insomma, in poche parole li espulsero. Adeline. E loro furono costretti a trovare un altro posto, e trovarono questa città de patate, perché Dessau è sostanzialmente una città de patate, nella Prussia, diciamo, nella Prussia tosta, a circa 50-60 km da Berlino, e quindi è come andare da Cambridge, ha capito, che ne so, a Domineddio. E loro in questa situazione, quindi, diciamo, questa grande crisi fu anche il motore, uno dei motori, una delle leve, per creare un nuovo edificio, una nuova cosa, rifare questa, diciamo, nuova colonia a Dessau, per cui noi oggi tutti parliamo di Dessau, ma è un posto molto, diciamo, molto secondario. Quindi, parlando come programma, che cosa possiamo sostituire al programma celebrativo? Forse io propongo un programma onnicomprensivo, anche se non è detto che è bellissimo, possiamo trovarne uno migliore, possiamo lavorarci, possiamo, tutti voi potete provare a fare delle proposte. Io per onnicomprensivo intendo dire che l'architettura ormai ha preso su di sé tutta una serie di aspetti che storicamente non le appartenevano, no? Storicamente, cioè nel prototipo precedente le appartenevano gli aspetti celebrativi, sostanzialmente aspetti celebrativi, ormai invece l'architettura si fa carico di aspetti utilitaristici, si fa carico della casa popolare, si fa carico appunto di una scuola integrata così rivoluzionaria come il Bauhaus, eccetera. È un poco la lezione degli Arts and Crafts, che appunto hanno detto architettura è tutto. Architettura comincia da un dosso che cambia la conformazione di un deserto, diceva Morris. Ok, quindi dal punto di vista del programma, no? Ci siamo. Tu non c'eri alla mia conferenza alla Polis?
No.
Perché alla Polis ho fatto, diciamo, in maniera diversa, però un poco questa, perché volevo celebrare in qualche maniera il centenario della nascita del Bauhaus, che nasce quest'anno, no? Il Bauhaus di Weimar, intendiamo, che poi lì è tutto da vedere, insomma, è un po' tutto da vedere, perché in realtà nel 19 è Gropius che diventa direttore del Bauhaus, ma il Bauhaus, proprio come Bauhaus, esisteva prima con Van de Velde, l'edificio del Bauhaus è tra il 25 e il 26, comunque, insomma. Per dire che possiamo, noi ricelebreremo sicuramente la nascita dell'edificio del Bauhaus, perché dal nostro punto di vista il paradigma si basa sull'edificio del Bauhaus, no? È l'edificio che, diciamo, crea questo discorso che a noi interessa del cambio di paradigma. Ok? E quindi del programma proponiamo onnicomprensivo, anche se secondo me potremmo farne meglio. Allora, Jessica, hai scelto tu? Allora scegli. Allora, costruzione, programma, idea di città, espressione l'abbiamo fatto, metodo, visione. Allora, quando tu vai a vedere un Mondrian, ok, che tipo di pittura è? Sì, ok, geometrica, ma in genere come si definisce? Un Mondrian, un Pollock, come si definiscono? Sono quadri astratti, cioè che cosa si intende dire per quadri astratti? Si intende dire quadri in cui non ci sono parti immediatamente riconoscibili, giusto? O nominabili, fa parte di una composizione astratta, d'accordo? E quindi definisci astratti. Quando vai a vedere un Tiziano, oppure anche un De Chirico, oppure che ne so, un Caravaggio, come li potresti definire facendo questo rapporto? Certo, ma non abbiamo bisogno di una parola. Quelli sono astratti e quell'altro sono... Per esempio, ma non funziona benissimo come parallelo con astratto. C'è una parola che più funziona meglio. Tu, qualcuno lo sa? Astratto. Figurativo. Si chiama figurativo, d'accordo? Perché figurativo è una cosa che funziona bene? Perché funziona bene con la differenza con astratto. Astratto è fatto da parti in qualche maniera non riconoscibili, d'accordo? Che fanno parte di un mondo. Figurativa invece ha la caratteristica che sono parti riconoscibili. Ok? Se una cosa è figurativa, mi piace costruirvi questa cosa perché vi costruisco un pezzo di DNA, un pezzo di cervello che poi non andrà mai via, per questo ci metto tempo. Allora, poi stasera vai e la spieghi alla fidanzata, oppure lo spieghi a tua madre o a qualcuno, no? Glielo spieghi, però capita. O tuo fratello piccolo, che ne so, lo spieghi a qualcuno. Allora, che caratteristica ha, diciamo, qual è la caratteristica principale di un quadro astratto, vabbè, che sono, diciamo, parti, un colore, linee, no, superfici, eccetera. Invece, in un quadro figurativo, qual è la caratteristica, diciamo, specifica di un quadro figurativa, figurativo? In un caso sono, diciamo, colori, linee, superfici, punti, linee, superfici, come chiamavano il disco, eccetera. In un quadro figurativo, che sono? È tutto tautologico. Non necessariamente, può essere anche un racconto, ma può anche non esserlo. Qual è l'aspetto fondamentale del quadro figurativo? È tautologico. Che ci sono? Figure, è un quadro figure, sono figure. E le figure che caratteristiche hanno? Che possono essere esatto, riconoscibili, o meglio, nominabili. In un quadro figurativo dici occhio, naso, Madonna, San Pietro, albero, giusto? Quindi in un quadro figurativo sono nominabili, in un quadro astratto sono, diciamo, non sono figure, quindi soltanto nominabili in quanto astrazioni, colori, linee, superfici. Nell'altro caso sono come figure. Sì, in un altro caso neanche, cioè dipende, perché poi, che ne so, Candice vuole fare interpretazione, a Mondo non gli frega niente di fare interpretazione, sono soltanto quelle, diciamo, no? Per un altro discorso. Comunque, la cosa che ci importa è che nel quadro figurativo sono nominabili. Ok? Ci siamo? In architettura succede qualcosa di simile o no? Sì. Io in genere sono meccanico. Ok. Allora, se io mi metto davanti Palazzo Farnese, che cosa faccio? Cosa posso fare? Esatto! È tutto tautologico. Posso nominare. E che cosa nomino?
Cornice.
Finestra. Portone. Basamento. Tetto. Balcone. Ok? Ma se mi metto davanti al Bauhaus, o se mi metto davanti alla casa Schroeder dei neoclassici, che nomino? non ci sono più elementi figurativi, sostanzialmente è più assimilabile a un quadro astratto, guardate qua, adesso un'immagine a caso, è più assimilabile a un quadro astratto, dov'è la finestra? Dove sta la finestra? Infatti non la posso più nominare come finestra, proprio perché tutta la battaglia è eliminare la finestra, giusto? Devono fare altro, devono fare vetrate continue, non c'è più la, come faccio a nominare la finestra? Non c'è più. Perché? Perché è astratto. È tetto, dove sta il tetto? È il basamento, dove sta il basamento? È diventata una composizione astratta. E questo processo che arriva all'astrazione in architettura è il processo che noi già abbiamo visto iniziare da Cézanne, continuare con i cubisti e arrivare dritto dritto qui. Per cui il gusto, come si chiamava a quei tempi, o comunque l'impostazione, è un'impostazione astratta, totalmente astratta. Per cui, come, perché astratta? Perché le parti non sono più nominabili, semplicissimo. E sicuramente, diciamo, sicuramente non sono nominabili con le parole precedenti. Questa è la cosa. Te le devi inventare di nuove, diciamo, quantomeno te ne devi inventare di nuove. Sicuramente non sono nominabili più con le vecchie. Questa è una cosa abbastanza divertente una volta che tu l'hai capita. Quindi l'architettura diventa astratta, quanto prima era figurativa. Prima era un'architettura assolutamente figurativa, fatta di componenti nominabili. Adesso diventa un'architettura astratta, fatta sostanzialmente da elementi di una composizione, un poco come avviene in un quadro astratto, nel processo che va da Cézanne avanti fino a Mondrian. Certo, parla forte. Certo, in alcuni casi, in molti, nella maggior parte dei casi l'anticipa.
E poi abbiamo un'architettura che era un quindi secondo me non stiamo pensando adesso, no? Cioè siamo in un momento in cui effettivamente adesso è una parte dell'arte, siamo in un po' di transizione, come se, non lo so, però dall'arte da passare alla pandemia appunto digitale, in un certo senso c'è, è come se il ruolo che si muove all'arte è stato assunto, cioè, dal mondo.
Cioè l'informatica a sua volta influenza l'arte, però influenza l'arte, influenza il cinema, influenza l'architettura. Non credo che sia esattamente corretto dire che l'informatica sostituisce l'arte nel suo ruolo, diciamo, di sperimentazione e di spinta. Io penso che l'informatica influenza i vari settori, e ce ne sono alcuni, come sempre è avvenuto, che sono più trainanti. In alcuni processi è avvenuto che la sperimentazione artistica è stata anticipatrice, diciamo. In alcuni casi sono andati di pari passo. Per esempio, nel caso della prospettiva, per fare un caso classico, che è una delle grandi innovazioni, sono andati insieme. Cioè, l'innovazione della prospettiva, come l'ha fatta Bruno Leschi, è andata di pari passo a quella di Masaccio. Anzi, stavano proprio insieme, la facevano proprio insieme. L'hanno inventata insieme, in pratica, no? E poi ci sono state delle ricadute. In altri casi, nel caso invece dell'affermazione dell'architettura moderna, è chiarissimo che il ragionamento dei pittori è stato fondamentale. Cioè, quella linea che va la linea analitica, tra virgolette, che va da Cézanne al cubismo alle prime astrazioni, è decisiva per la nuova architettura. L'aiuta tantissimo. Crea un gusto, crea un modo di essere, crea dei presupposti. In alcuni casi ancora invece succede che in alcuni settori, per esempio, l'architettura è stata invece arrivata prima, per esempio rispetto al minimalismo degli anni 70, che è una delle tante correnti che ci sono state, è chiaro che quel tipo di cose avvenivano già in architettura, e forse è stata l'architettura che ha influenzato l'arte minimale, piuttosto che viceversa. Però in linea di massima le altre arti sono più ricettive. Ma io credo che l'informatica sia qualcosa di paragonabile all'industrialesimo, cioè qualcosa che ha spinto i vari settori, almeno io la vedo così. Comunque, è bene chiacchierare, abbiamo il vantaggio di essere pochi e quindi è più facile dialogare. Quindi, diciamo, questa caratteristica della visione io la definisco come astratta figurativa, e se voi ne fate qualcosa di meglio, volentieri. Che volemo fare? Allora, ritocca a Lidia. E ci rimane idea di città, ci rimane metodo, igiene e catalizzatore, lo faremo all'ultimo.
Metodo,
benissimo. Allora, il metodo antico, diciamo, il metodo che presupponeva l'edificio come quello del Palazzo Farnese, era sostanzialmente, la parola chiave era tipologia, o meglio tipo. Che cosa vuol dire? Che io avevo sostanzialmente una conformazione geometrica di base. D'accordo? Il tipo del palazzo era una conformazione geometrica di base che aveva alcuni presupposti, giusto? È l'androne, è la porta interna, è il passaggio tra la porta e il giardino, è dove mettere le scale, dove organizzare più di un piano, eccetera, no? Questa, diciamo, configurazione geometrica di base si chiamava tipo, d'accordo? La base era il tipo. Una volta avuta scelta questa conformazione di base, è ovvio che esistono delle variazioni di questa, delle variazioni che diremmo noi parametriche, le potremmo definire, perché il tipo del Palazzo Farnese, che è praticamente 2 milioni di metri cubi, adesso dico, non è poi così diverso del tipo del palazzo più piccolo, no, che magari è soltanto 300.000 metri cubi, per fare un esempio, no? Quindi sono deformazioni parametriche da un certo punto di vista, e dall'altro invece sono anche alcuni tipi di variazioni, invece di una corte ne facciamo due, cioè diciamo preesistenti all'interno di questa. Ma che cosa vuol dire avere un tipo? Vuol dire avere uno schema geometrico, giusto? E calare le funzioni dentro questo schema geometrico, è come se fosse un molding, una stampa, esatto, una stampa, no? Io calo dentro le funzioni dentro uno stampo, no? È come se avessi uno stampo pronto, diciamo, no? E questa è l'organizzazione tipologica, e questa avviene un po' per tutti gli edifici principali, cioè il tipo della chiesa a tre navate, eccetera. Non è che questi tipi non evolvano, a volte evolvano e a un certo punto, quando capitano, boom, grosse crisi, si devono cambiare, giusto? Perché a un certo punto il tipo basilicale si capisce che se col sistema della controriforma non funziona più, quelli si fiavano, si intrattavano, facevano le cose, avevano di tutto, e quindi fanno gli schemi a navata unica, devono eliminare, sono dei salti, ovviamente, soprattutto quando intervengono delle grosse necessità o delle grosse modifiche. Ma la sostanza è questo approccio: esiste una forma e dentro questa forma io calo le funzioni. Il modo di ragionare che ha iniziato il Bauhaus e che poi, diciamo, ha continuato ad essere presente e tipico del mondo, diciamo, nato dall'industria, è l'opposto. Non c'è un tipo all'interno della quale vengono calate delle funzioni, ma al contrario, si parte da delle funzioni che vengono ottimizzate e si mettono queste funzioni in sequenza, no? Cioè si decide attraverso delle regole di prossimità cosa sta vicino a cosa o come le varie funzioni è bene che siano organizzate l'una con l'altra e si determina una sequenza. È un po' il metodo dell'industria, no? Che non mette il sistema, che ottimizza il sistema della verniciatura, ottimizza il sistema del montaggio delle ruote alla macchina o del calamento del motore dentro la carrozzeria, ma non mette, diciamo, il calamento del motore dentro la carrozzeria accanto alla verniciatura, no? Deve ragionare qual è la sequenza logica, ottimizzando ciascuna. È quello che esattamente avviene nel Bauhaus, e poi rapidamente la mia idea è questa: prima farvi vedere le categorie e poi farvi vedere l'edificio. Mi spiego, facciamo il contrario, così abbiamo una lente già allenata per capire di cosa stiamo parlando. Allora, è chiaro che il Bauhaus non ha un approccio tipologico, ma un approccio che forse possiamo chiamare atipologico, o che comunque parte dall'organizzazione delle funzioni. O altra, poi vedo qua che cosa avevo scritto. Metodo atipologico, parte dalle attività. Allora, abbiamo fatto questa. Parliamo adesso dell'idea di città, che è una categoria che uno all'inizio non ci pensa, e invece è una categoria importante, perché in qualche maniera, anche se tu fai un'architettura, questa architettura ha due aspetti che ha a che vedere con l'idea di città. Da una parte si cala in una città fatta in un determinato modo, quindi in qualche maniera si cala, obbedisce, diciamo così, a una città fatta in un determinato modo, ed è un aspetto. L'altro aspetto è che implicitamente, come dire, dentro l'architettura ha dentro di sé l'idea di città a cui si riferisce. È come dire, un'architettura è in qualche maniera un sogno della città a cui essa appartiene. L'architettura sogna la città a cui essa vuole appartenere. Da una parte lo deve fare concretamente, ma dall'altra parte in qualche maniera, so come dire, come si può dire, la prefigura, la immagina, la... Sì, prefigura una sua stessa idea di città, no? La stessa idea di città che tu vai poi a fare. Allora, pensate a Palazzo Farnese, no? Palazzo Farnese, qual è l'idea di città a cui che Palazzo Farnese prefigura? Chiaramente è una città chiusa, no? È una città chiusa. L'aspetto fondamentale della città è che è una città chiusa. Come la prefigura? Dal fatto che Palazzo Farnese si presenta come un edificio chiuso e compatto. Lo fa addirittura, l'abbiamo scoperto l'altra volta, anche bluffando. In alcuni casi deve fare dei trucchi, perché ha delle terrazze, ad esempio, di cui non ricordavo l'esistenza, che invece sono nascoste all'esterno, in cui continua a correre il muro, no? Come se niente fosse. Quindi si presenta, la sua idea di città è un'idea di città chiusa. Perché l'idea di città chiusa? Perché è chiaro che la città è ancora del Medioevo e del Rinascimento, è una città basata sulla sua alterità rispetto al mondo circostante. È una città in cui l'elemento fondamentale sono le mura e sono il fatto che esiste un'alterità fondamentale tra quello che sta dentro le mura e quello che sta fuori le mura. Quindi l'idea del contenimento, della chiusura, è, come dire, è l'idea stessa di città che il Palazzo Farnese in qualche maniera incorpora, e la sua città ideale è una città chiusa, e lui a sua volta fa un edificio chiuso. E questo da un certo punto di vista. Dall'altro punto di vista è ovvio che il Palazzo Farnese si muove in una morfologia urbana, cioè da un sistema di strade e di piazze che in qualche maniera sono conformate dagli edifici. C'è un rapporto stretto tra l'edificio e la strada o la piazza. Edificio, strada o piazza sono conformate dagli edifici. E quindi, diciamo, corrisponde anche da questo punto di vista. In entrambi i casi probabilmente la parola chiusa è quella che meglio esprime questo concetto. Ed è un concetto in cui a livello di città la cosa ha, diciamo, valenze politiche, economiche, militari, eccetera, no? E tutto ruota. E ruota questo dai tempi di Troia sostanzialmente, no? La città è definita dalla presenza delle mura, quindi la città è chiusa, perché se la città è chiusa non è città, allora sono villaggi, sono un'altra cosa, ma se è città è muro in primis, no? Se no non è città, è un'altra cosa. Allora, diciamo, questa idea ancora è completamente attiva in quel momento e in quel prototipo. E Bauhaus è tutto il contrario. L'idea di città industriale è esattamente l'opposto dell'idea di città del precedente che arriva fino al Rinascimento. Perché la città è aperta. Cioè la città del mondo industriale è la città che e slancia le sue infrastrutture, vuoi stradali, vuoi autostradali, vuoi ferroviarie, al di là alla conquista dell'infinito. È una città pensata in continua espansione, non è una città chiusa e raccolta da mura, e le grandi infrastrutture lanciano la città verso l'esterno. E quindi è una città aperta, la città industriale è una città aperta, non dai confini rigidi. E il Bauhaus ovviamente fa esattamente la stessa operazione. Al suo interno costruisce e costituisce questa idea di città aperta. Vedremo come. Il metodo l'abbiamo parlato, la visione l'abbiamo parlato, l'igiene, ci rimane l'igiene e catalizzatore. Giusto, abbiamo fatte tutte, no? Allora, igiene, in genere non se ne parlavamo quasi, ma in realtà è uno dei cavalli di battaglia propagandistici attraverso cui la nuova architettura funzionale si contrapponeva all'architettura del passato, no? L'architettura rinascimentale del passato era un'architettura ombrosa sostanzialmente. Perché ombrosa? Per tutte le ragioni precedenti, no? Tutto fa sistema, è ombrosa per una serie di ragioni che vanno dalla costruzione all'idea di città a tutto. Mentre invece l'architettura, diciamo, nuova, industriale, funzionalista è un'architettura luminosa, da ombra va a luce. Anche l'umido asciutto era un aspetto interessante di questa dicotomia, come quello anche tra rugoso e liscio, no? L'architettura nuova diventa un'architettura tutta pulibile, no? I linoleum, i vetri, gli intonaci, è tutto qualcosa di estremamente pulibile, tutto liscio, quanto l'architettura precedente è un'architettura nei bugnati, nelle cornici, nelle cose, tutta rugosa, no? E quindi questa era un elemento importante. Loro vendevano i loro prodotti attraverso anche queste caratteristiche di igiene, di sole, di pulizia, no? E veniamo all'ultima. Allora, l'ultima in realtà per noi non è l'ultima, è una categoria di in qualche maniera trasversale che noi chiamiamo catalizzatore. Che cos'è il concetto di catalizzatore? Tutte queste altre categorie sono categorie che possiamo anche prendere una per una, affrontare una per una e dire, ah sì, questo c'è, ma c'è anche qualcosa in più, in qualche maniera, che è come un lievito che permette a tutte le sottocategorie in qualche maniera veramente di diventare un quid coerente. Un quid che diventa veramente la creazione del nuovo paradigma. Cioè la mia idea è che non bastano le singole categorie pratiche, alcune poi non sono neanche pratiche, non bastano le singole categorie, deve avvenire un processo catalizzante, è un'idea che deriva evidentemente dalla chimica, cioè esistono delle sostanze che fanno avvenire delle sinergie. Esistono dei processi sinergici che muovono le cose tutte a un livello in qualche maniera superiore e che permettono alla sintesi effettivamente di avvenire. Allora, pensando all'architettura del Palazzo Farnese, io penso che l'elemento catalizzatore di quello che ha fatto veramente, ha consentito di nascere veramente quel paradigma, è in qualche maniera una maniera di rivedere tutte le categorie precedenti attraverso vederle, diciamo, come dire, a un livello più forte di evidenza, di forza, di risultato, sia proprio la prospettiva. In qualche maniera la prospettiva attraversa tutti i concetti precedenti che noi abbiamo visto nell'architettura rinascimentale, dalla visione all'idea di città, spiega anche gli aspetti di costruzione e di espressione. In qualche maniera li attraversa tutti, li possiamo vedere tutti come rappresentazione e semplificazione di questo salto, no? In fondo è stato in qualche maniera il salto che è un salto allo stesso tempo estetico, no? Quando noi diciamo che la modernità risolve la crisi in valore, nasce un'estetica di cambiamento, in fondo la prospettiva ha proprio determinato tutte queste cose, e l'abbandono del modello precedente, che è il modello gotico, che è qualcosa di completamente diverso, no? Completamente diverso. Se voi paragonate un edificio gotico, anche di palazzo, con Palazzo Farnese, voi vedrete dei mondi molto diversi, sostanzialmente diversi. Proprio perché la prospettiva entra in una maniera così forte, attraversa tutti. Allora, ragionando su che cosa nell'architettura del nuovo paradigma funzionale possa aver svolto un ruolo paragonabile ed essere un ruolo veramente catalizzante, io penso che sia la trasparenza. La trasparenza diventa... possiamo vedere attraverso la trasparenza tutti questi parametri inseriti e vedere la trasparenza allo stesso tempo sia come un elemento del grande, diciamo, livello estetico attraverso cui questa nuova architettura si pone, quanto elemento che entra in tutti questi elementi. Pensate quanto la trasparenza entra nel concetto di igiene, no? La luce, le grandi superfici, eccetera, quanto si inserisce fortemente nel concetto, per esempio, di metodo, creando aperture ogni volta differenziate a seconda, diciamo, delle funzioni interne, quanto il concetto di trasparenza è legato a un'idea, diciamo, di apertura dell'edificio, e così via. Ma soprattutto è veramente un elemento catalizzante che in qualche maniera li rimette tutti insieme, che le dà, permette, diciamo, veramente di fare un salto da una serie di elementi singoli alla creazione di un vero e proprio nuovo paradigma. Perché c'è poco da fare, e qua c'è poco da fare, il nuovo paradigma è anche e soprattutto in primis estetico. intendendo con estetico non un fatto senso di natura stilistica. Estetico non è stile, estetica è un modo di conoscere il mondo di tipo sintetico che diventa la caratteristica particolare di quel... Grazie Dante, eh? Oggi ti sei, d'altra parte, se pensavamo uno di loro ce ne poteva più audience. E diventa veramente un modo, come dire, di conoscere il mondo come si dà in quella fase, in quel momento. Come si fa a capire qualcosa del mondo dell'architettura, dell'umanesimo e del Rinascimento se non si ha il concetto di prospettiva, se non capisci che tante di quelle cose sono fatte affinché questo diventi un fatto fondamentale della conoscenza, no? Avere il concetto di prospettiva è fondamentale per capire qualcosa di come Palazzo Farnese è pensato. Per tutto si orchestra in questo modo. Se io vado a Palazzo Vecchio a Firenze, manco per niente. Se vado a Cadoro a Venezia, tipici edifici diciamo gotici, il concetto di prospettiva non è, sono altri valori, o altri i modi, i processi e quanto si è catturato. Il che non vuol dire che non possa disegnare una prospettiva della Cadoro o di Palazzo Vecchio, no? Ma non è quella la chiave, no? La chiave conoscitiva è così, alla stessa maniera, il problema della trasparenza è fondamentale per capire che cosa sta succedendo in questo nuovo paradigma. Tutte queste sono sfide, perché poi voi dovrete dire, a verso fine corso, ok, che cos'è il programma della rivoluzione informatica? Che parola posso usare per la costruzione? Capito? È così. Quindi questo chart viene rimbalzato a voi, voi ci avete questi appunti, è una parte, verso la fine, farete il vostro chart della rivoluzione informatica. E la cosa divertente è che noi non ve lo chiederemo esplicitamente, ve lo dovete ricordare voi. Perché è come crearsi una mappa e noi crediamo che se uno ha capito che è importante dovrebbe averlo capito che è importante. Allora, noi in questi 20 minuti ci possiamo tipo riposare. A luna finiamo, no? Allora, adesso invece guardiamolo concretamente su Bauhaus. E attraverso questo riguardiamo le nostre categorie. Quella lavagna si può girare verso di me? Oppure non si può fare manco questo? Senza che si rompa? Ah, no, non volevo quella lavagna. Ah, scusami, ho fatto un casino, volevo quell'altra lavagna. Vabbè, però no, non vedo niente, la devi portare fino a qua, perché la mia vista purtroppo è molto debole, non funziona più. Qua lo vedo. Ecco, strizzando gli occhi. E adesso? Ta-ta-ta! Ta-ta-ta! Ok. Allora, metodo. Allora, guardiamo la pianta. Questo sulla lavagna non segna, vero? No, non rimbalza sulla lavagna, mi pare. No, non si vede, non credo. Lo vedete il coso sulla lavagna? No, quindi no, lo fa col cursore. Guardate la pianta. La pianta si racconta che Gropius progettasse questo edificio andando la sera dal suo assistente e parlando funzione per funzione. Quindi facendo proprio pezzo a pezzo. Allora dice, ok, avremo da fare, si chiama Sebastian. Sebastian, dovremmo fare camere da letto. Ok, come le vogliamo organizzare queste camere da letto? Organizziamole così. Facciamo un corridoio, facciamole uguali, perché noi siamo in epoca di funzionalismo, Dio voglia che facciamo qualcosa di diverso. Facciamole gli facciamo una scala, un corridoio, eccetera, e poi le diramo su quanto ci serve, no? Questo può essere da un minimo a un massimo. E probabilmente, qua fate un po' un rapido check, perché qui non c'è, probabilmente, conoscendo i miei polli, le orientiamo. Come orientiamo? Hanno un corridoio in mezzo, non possono essere sud nord, devono essere est ovest, per forza. Vai a vedere, cerca la mappa che c'ha, è un test, eh? Secondo me lui li orienta sull'asse geotermico, conoscendo i miei polli, però posso anche sbagliare. Comunque, abbiamo ottimizzato le camere, d'accordo? Dopodiché, che cosa succede? Una volta ottimizzato le camere, adesso immaginiamo come devono essere le aule tradizionali. Ok, allora famo un altro corpo che hanno le aule tradizionali, eccole qua, aule tradizionali, parapà, parapà, parapà. Ok, stesso ragionamento, ottimizziamole, quanto devono essere grandi, che larghezza ci deve avere questo corpo di fabbrica, che lunghezza, come mi viene bene. A un certo punto hanno studiato che questo ciclo è questo. Dopo, i laboratori sono i laboratori più grandi, perché come voi sapete la particolarità del Bauhaus era che c'erano dei corsi teorici, c'erano dei corsi di pittura vera e propria, no?
Il nord è qui, quindi sì.
Esattamente est ovest, no? Quindi il nord è qua, vedete, il mio assunto ha funzionato, il nord è qua e questi sono est ovest, tipico ragionamento funzionalista. D'altra parte è ovvio, avendoci il corridoio in mezzo, almeno gli uni prendono solo la mattina, gli altri prendono solo il pomeriggio, questo è il ragionamento. Allora, dicevamo, sapete che il Bauhaus è una didattica integrata in cui ci sono dei teorici, ci sono dei pittori e ci sono degli sperimentatori che sono le persone chiave che fanno anche i laboratori, no? I laboratori del ferro, i laboratori del tessuto, i laboratori del legno, eccetera. Sì, i laboratori hanno esigenze completamente diverse delle aule, si capisce? E infatti sono messi qua, hanno grande apertura. Funzionano un po' come un'idea di fabbrica in qualche maniera, no? Infatti questo prototipo del laboratorio è diventato prototipo di alcune fabbriche successive, no? Per esempio quella di Ivrea, che è mezza copiata del laboratorio di qua. Per esempio, dal punto di vista della struttura, in questo caso io quindi posso avere una struttura più ampia, no? Con passi forse 8 metri, forse anche qualcosina di più. Eccolo qua. Dopodiché che ci manca? Ci manca una zona comunitaria che può essere cucina, teatro, sala mensa, polifunzionale, eccetera. E loro la piazzano qua sotto, la mettono in questa sequenza di spazi e questa, se ricordo bene, è la cucina, se ricordo bene. E quindi a questo punto quindi l'edificio è, diciamo, come vi spiegavo io, ha questo insieme di sistemi che poi sono composti, non in maniera sintetica, cioè non è che piano queste cose e le inquadrano prospettivamente, eccetera, ma in maniera astratta, facendo una composizione astratta, studiando che cosa? Delle adiacenze, per esempio, no? Cosa è logico che ci sia vicino a cosa, eccetera, eccetera. Dopodiché fanno quest'altra cosa, dove mettono gli uffici, grandissima pensata, fanno un ponte che collega le due parti, ha lo spessore necessario e ovviamente qua sulla scala, al centro della cosa, c'è il direttore che quindi è anche un po' tipo opticon, no? Alla visione d'insieme. Quindi questa è la pianta e questo è il metodo. Se noi vediamo la pianta e ragioniamo sull'idea della... eccolo qua. Ah, qua c'era, vedi? Eccola qua la composizione come viene e la cosa che notiamo particolare dal punto di vista della morfologia urbana. Damiano, qual è? Sì, certo. Ma dal punto di vista della forma urbana, diciamo, lui fa una cosa particolare, no? Lui addirittura la nega scavalcandola, no? Lui addirittura, cioè, il Palazzo Farnese o l'edificio Palazzo addirittura segue pedissequamente, certo, rarissimi casi, diciamo, il sistema delle strade urbane, lui addirittura a dimostrare questa idea di apertura, di cosa addirittura, diciamo, propone questo salto. A Dessau era abbastanza diciamo facile poterlo fare. Non lontani da qua ci sono delle case binate che sono delle case dei professori, mentre come abbiamo visto gli studenti vivono qua. Ecco, questa è la pianta, vedete come ogni corpo segue le sue regole, e segue le sue regole tanto dal punto di vista dell'impianto in pianta, cambiano di spessore, cambiano di modo di costruzione, cambiano di sistema distributivo, eccetera, quanto dal punto di vista dei trattamenti esterni, nastri oppure elementi più continui o elementi ritmati o grandi vetrate, si alternano a secondo della funzionalità interna, ma anche a secondo di questa idea che l'estetica è data dalla bellezza del suo funzionamento, no? C'è questa sorta di tautologia come nella moto, no? In Globus questo è particolarmente forte, no? In Le Corbusier molto meno, ma in Globus questo è particolarmente forte, un po' perché è tedesco, un po' perché ragiona in questa maniera. È la bellezza del funzionamento, non so come dire, no? È una sorta di tautologia. La trasparenza. Globus aveva già fatto un paio di edifici precedenti in cui lui era uno dei primi architetti in Europa, perché Wright l'aveva già fatto in America, che sfonda l'angolo, no? Che crea questo effetto per cui non c'è struttura nell'angolo, la struttura è arretrata, per cui lui può diciamo creare questo angolo aperto, che è uno dei landmark, degli elementi connotativi, decisivi della nuova architettura funzionale. Qui vediamo il ponte, quello che vi dicevo precedente. Questo è uno schema a cui io sono molto affezionato, perché è in qualche maniera dice questo schema, dentro il Bauhaus funziona come un orologio, no? Ed è bello questo schema perché dice, da una parte evoca il meccanismo, diciamo, tipico della organizzazione tipico della fabbrica, tipico della città, no? Per zone e funzioni. Ma questa idea del meccanismo circolare e della circolarità è qualcosa di fortemente connaturato a tutto il mondo industriale, no? Non soltanto l'orologio, vi ricorderete la scena di Chaplin, no? Che abita le cose, no? È un mondo circolare, è un mondo delle ruote dentate, no? Tutto è un mondo circolare, questo mondo. E ci sono delle cose del Bauhaus che proprio di nuovo fanno questo. E il Bauhaus sembra essere, diciamo, un'elica, sembra essere anche una svastica, no? Da un certo punto di vista, è qualcosa che sembra ruotare. Ed è molto evidente quando le prime volte le vedevano dall'alto con i primi, proprio i primissimi, ma i primi aerei, diciamo. Questa è quell'immagine che vi richiama. Neoplasticismo sì e no, questa è una bella sottostoria, perché Globus nel Bauhaus chiama pittori, chiama teorici, c'è Klee. C'è Kandinsky che insegnano nel Bauhaus, ma è molto sospettoso di Rippert, come si chiama?
Di
Van Doesburg, che è il teorico del neoplasticismo. È molto sospettoso di Van der Burg, quindi lo tiene un po' a bada. A Van der Burg dispiace molto di essere, diciamo, non richiamato dentro il Bauhaus. C'è, ogni tanto fa qualche lezione lì attorno, c'è qualche eco del neoplasticismo dentro il Bauhaus, ma su qualche eco, diciamo, non... E d'altra parte la forza teorica di Van der Burg era, diciamo, pericolosa, diciamo, no? Per quello che Gropius voleva fare. Ecco questo famoso, diciamo, fronte degli alloggi. E quindi cosa succede? Succede che questa trasparenza, che è diciamo il catalizzatore di questo, è veramente l'espressività dell'oggettività. Perché loro ci tengono tanto a questa trasparenza? Perché la trasparenza in qualche maniera, oltre a risolvere tutti i problemi, tutti i temi igienici della visione, eccetera, in qualche maniera dice, parla della volontà di oggettività che ha questa diciamo, questa architettura, che sta nello spazio, si pone in maniera il più possibile oggettiva, rompendo però tutta una serie di modi di guardare o modi di essere che sono dei modi di essere prospettici, no? In realtà è un oggetto che è all'interno di un mondo oggettivo, di nuove regole, che sono appunto le regole legate all'industria. E quindi anche il modo di guardare, vedete, immaginate come si guardava, come quando tu ti affacci da Palazzo Farnese, da qualunque palazzo, tu vedi il mondo inquadrato da una finestra, no? Il mondo è un mondo inquadrato e leggibile come a sua volta come se fosse una prospettiva, no? Il mondo di questa nuova architettura elimina completamente questa. È un'idea del fluire libero tra interno ed esterno e della presenza di questo oggetto in un nuovo campo, in un nuovo campo spaziale, in una nuova idea spaziale, che non è più l'idea della prospettiva, ma sono tutte queste nuove idee. E la trasparenza è quello che la rappresenta. Questo perché per fare le foto bisogna sapere cosa cercare? Perché tu vai in rete, io vado in rete, per cercare una foto migliore di questa, ma perché ho fatto io ovviamente, questa è la vecchia foto, scannerizzata, la diapositiva, eccetera. Ma perché io ho fatto questa foto? Io ho fatto questa foto perché c'avevo in mente questo pallino. C'avevo in mente il pallino. Come faccio io a spiegare a loro questo valore della trasparenza? Con questa foto. Quindi, questa foto, tu quando fai la foto, questo è tutto il problema, devi sapere cosa cerchi. Tu devi trovare quello che tu già cerchi. Cioè se tu non sai cosa cerchi, trovi niente. E quindi la foto è così. Ma se tu sai cosa cerchi, tu hai un'ipotesi interpretativa che ti è raccolta dalla foto. Ora non dico che tutte le foto sono così, cioè di tutto, però in linea di massima devi sapere cosa cerchi, no? Devi sapere cosa vuoi dire, o che tipo di ipotesi tu stai facendo, che tipo di ipotesi logica o teorica tu stai facendo, per cui finalmente io da qua ho visto, avevo tutta questa sequenza che dal primo vedevo il secondo, dal secondo vedevo il terzo e dal terzo mi sfondava oltre. E poi come se non bastasse vedevo questo e vedevo questo, no? Ce n'erano altre meno significative, per esempio questa è meno significativa. Questa lezione ha avuto parecchi approfondimenti, vediamo un po'. Che cosa avviene? Aiutatemi anche voi perché siete magari più rapidi nel ricordare o nel cogliere queste cose. Perché lui fa vedere questo? Che cos'è questo?
È tutto che si trasforma lo spazio praticamente, questo no.
Ah, ecco, questo lui vuole dire, allora ecco, vuole puntare sul discorso della nuova soggettività di nuovo, no? Che probabilmente che la cosa va avanti, quello della 606 a cercare di mostrare la bontà del prodotto attraverso i segreti, quello della 606 invece trasmette una narrazione della storia del prodotto, dando assolutamente per scontato, ma questo sono io che scrivo, quindi lui e sempre più persone andranno a vivere in edifici alti, questo comporta sempre più spazio e sistema. Vabbè, non lo so, il commento si lega al recente desafio di Puerto Rico, bisogna impressione delle ok, tirando il piano urbano, ricordavo che mi sarebbe voluto dire il Muttiano, il concetto di un edificio se in grado, qui per esempio, un breve intervista. Ah, questo però è più, questi sono commenti che si legano a nuove sostanze, più che alla lezione, ce ne sono alcune sulla lezione, invece questo si lega a dei discorsi di nuove sostanze, quindi lui approfondiscono le cose su nuove sostanze, la maggior parte sono fatte così. Ah, questo me lo ricordo vagamente, un approfondimento su come Walter Gold si ritrova nel Bauhaus e l'architettura giapponese. Adesso qua probabilmente il sito non funziona più, eccolo. Vediamo se funziona col nostro trucco, che sarebbe, ve lo ricordate? Il sito vecchio delle memorie storiche? Si chiama archive.org?
Sì.
Ecco, mi incuriosisce perché non l'ho mai fatto, non ho mai testato effettivamente la cosa. Dovrebbe esserci, no? Dove lo sparacchio? Qua è lo sparacchio? O qua? No, internet del nostro Profit Library. Ho sbagliato? Ok, qua lo attacco, giusto? Vediamo, ce lo fa vedere? Immagino di sì, perché queste cose dovrebbero esserci. No, non lo trova. Non lo trova più. In questo caso...
magari se sulla index
se proprio non c'è più il sito, no, il sito no, non ce l'ha niente, penso che no, è troppo, no. Allora in questi casi l'unica cosa da fare è dire a Panici, ce li metti sto coso, a te ci vuole 2 minuti, però è importante per voi sapere questo, perché i siti Altervista, come vi dicevo, hanno questo handicap, no? Che è un handicap un po' antipatico. Questo non ci interessa. Che crea una nuova finestra? No. Dov'è? Dov'è la lezione? Questo dovrebbe essere. Ok. Allora, vediamo se c'è qualche... è questa la lezione, no? Sì. Okidoki. Ok, allora ahimè, la cosa dell'architettura giapponese non l'abbiamo, questo riparla della natura, sono tutte che riguardano, sono tutti approfondimenti al terzo nuove sostanze che ci sono sembrati interessanti. Ok, sono quasi tutte così. Ah, ecco, la chi era lei?
Golnaz
ci aveva fatto una serie di foto molto belle. Dopo aver assistito alla lezione, era stata lì e ci aveva spedito una serie di foto molto belle. Erano di più di queste, io ne ho selezionate alcune. Il Bauhaus ha dei rapporti stretti con la polis, eh?
Sì.
Se c'è ancora, io qua mi interessavo agli strumenti, dicevo che come esistono delle, diciamo, questi cambiamenti di paradigma lì, così anche nel campo degli strumenti c'è una differenza molto interessante tra gli strumenti del passato e gli strumenti della rivoluzione industriale. Vediamo se questo funziona per curiosità. Ah sì, questo rimando al mio libro, datemi una corda e costruirò, rimando a quello, e quindi questo funziona. Vediamo cos'altro c'è, quindi questo è sugli strumenti, questo parla sul Bauhaus, ok, altre informazioni, film, altre cose interessanti, ok, uno... Questi di member, questi di Zoom anche hanno avuto questo problema. Vediamo, non si salvano più, è peccato. Pensavamo che questi fossero infiniti, invece rimane soltanto, diciamo, quel poco appunto. Questa era una delle più interessanti, e che era proprio, è stata molto, molto interessante. Era questo rapporto che facevano questi ragazzi, che sono citati in questo approfondimento, sull'idea, adesso è proprio sommatino, sì, sull'idea che in qualche maniera la finestra a nastro è in qualche maniera assimilabile a una vista filmica, quanto la finestra classica prospettica è assimilabile a una vista appunto prospettica o fotografica. Questa è un'idea molto, molto interessante, molto potente, ed è molto vera, perché anche dal punto di vista nostro percettivo, se io faccio un taglio verticale, no? Immaginate un taglio verticale, il taglio verticale sempre in una maniera o nell'altra tende a far vedere la profondità, no? Se io faccio un taglio orizzontale, immaginate, no? Al limite, per assurdo, sono una sola linea dell'orizzonte, o comunque tagliata comunque orizzontalmente, tendo ad eliminare la prospettiva. Se lo faccio in verticale tendo a evidenziare la prospettiva e la profondità. Se lo faccio orizzontale tendo a tendenzialmente ad annullare la prospettiva. Ci siamo? Una volta che faccio questo, io capisco del perché la visione dall'interno, diciamo, di un palazzo è una visione che esalta anche la prospettiva, oltre a essere fatto per le ragioni costruttive e per tutte quelle altre che abbiamo detto, no? Quanto invece una visione, diciamo, orizzontale tende a forzare a una vista sequenziale, giusto? Io tendo a muovermi lungo questo frame orizzontale. E quindi questa idea, non so se questa idea l'ho forzata io, o loro volevano soltanto, o lui voleva soltanto porre l'accento, comunque molto interessante, all'idea del film, no? Del film in quanto nastro. Quindi il nastro filmico in qualche maniera paragonabile al nastro della famosa finestra a nastro, di cui qua ci sono varie cose. Ok? Allora, non abbiamo una foto interna dalla finestra al nastro, io almeno non sono salito là all'ufficio, mi pare di no. Ma comunque il concetto è questo, ed è un concetto abbastanza interessante, perché è gravido di conseguenze. Ah, eccolo, io qua ci sono stato, eccolo qua. Va bene, allora, ok, abbiamo fatto questa lezione, mi dispiace per gli altri, ma la mettiamo in audio. Giovedì iniziamo il nuovo ciclo sul mondo raster. Mi raccomando, cominciate a fare questa cosa, cominciate a mettere le mani sul vostro sito, cominciate a popolare. Avete desiderio di fare qualche domanda, qualche osservazione? Abbiamo qualche minuto. Che capita di interessante in città?